Buonasera, buonasera, buonasera e bentornati. Crypto Week numero 142. Le settimane passano, si accumulano e siamo arrivati alla settimana che si conclude con il 10 novembre 2023. Al solito, tante notizie, settimana bella, non nascondiamoci dietro un dito. Noi Bitcoiner abbiamo gioito, ma anche gli investitori di Ether, insomma, il mercato sale. E sale sulle news sempre legate a BlackRock e all'ETF. In particolare, questa settimana sale per la notizia che BlackRock starebbe per richiedere anche la quotazione di un ETF su Ether, la criptovaluta della piattaforma Ethereum. È solo ovvio, direi, la conseguenza più scontata rispetto a quella che, come si dice, Charles Gasparino, danno tutti per approvazione scontata da parte della Security Exchange Commission in gennaio dell'ETF su Bitcoin. A questo punto, ecco che nella febbre da ETF sale tutto, sale Bitcoin, sale Ether. E perché questo? Perché troviamo evidenze di questa attività, non tanto in rumors o pettegolezzi, quanto in filing ufficiali presso il Nasdaq e presso i regolatori. L'euforia su Ethereum si è accompagnata anche a un aumento delle fee transazionali, delle commissioni transazionali, dovute appunto alla quantità di transazioni su Layer 1. Voi sapete che Ethereum ormai processa moltissime delle sue transazioni su layer 2, tipo Arbitrum, Base, eccetera, ma c'è ancora tanto traffico anche su layer 1 e questi movimenti di mercato così radicali hanno portato le commissioni anche ad oltre 100 dollari. Il prezzo di Bitcoin di questa settimana ha superato per un momento anche 37.000 dollari, sostanzialmente arrivando al massimo degli ultimi 18 mesi e ritornando ai livelli a cui era poco prima che collassasse Terra Luna. Il fatto che Bitcoin sia così in alto fa dire a qualcuno che buy the rumors, cioè la voce che l'ETF sia acquistato, porterebbe in alto i corsi Bitcoin, ma sell the news, cioè quando la notizia arriverà, poi però tanti prenderanno profitto. Non è d'accordo il CIO, il CIO di Bitwise, e non sono d'accordo neanch'io. Il mercato non ha apprezzato, non include nel prezzo attuale finora l'impatto che l'ETF può avere, ma è presto detto e presto spiegato, se l'ETF BlackRock, come si stima, dovesse portare sul mercato volumi per oltre 14 miliardi di dollari, questa stima, questa scommessa non può essere già stata assorbita perché l'effetto che hanno 14 miliardi di dollari quando entrano sul mercato non è l'effetto che può avere un mercato con una liquidità tutto sommato ancora limitata, che vediamo in questi giorni, che sicuramente prende un abbrivio, ha una view rialzista, ma non ha scontato del tutto finora. Sì, poi magari sulla notizia dell'approvazione dell'ETF ci sarà un parziale ritracciamento, ma il barometro dice bel tempo per Bitcoin, molto molto a lungo. Anche perché pensate che questo bull run, questa piccola grande ripresa di Bitcoin, che poi dall'inizio dell'anno insomma ha fatto più 140%, è avvenuta anche in un mese in cui i miner Bitcoin hanno venduto più Bitcoin di quelli che hanno ottenuto dal mining. Quindi insomma hanno venduto parte anche delle loro riserve perché evidentemente gli conveniva far cassa ed approfittare di questi corsi abbastanza alti. Questo dimostra che ormai l'impatto dei miner sul mercato è molto limitato, figuriamoci quando l'anno prossimo ci sarà l'halving e si dimezza la quantità di Bitcoin che otterranno. Michael Saylor festeggia perché sapete che l'amministratore delegato di MicroStrategy ha perseguito senza incertezze una strategia di sovraesposizione finanziaria della sua azienda Bitcoin e a questo punto, dopo essere stato in rosso per alcuni mesi, può festeggiare oltre un miliardo di dollari in profitti non realizzati, cioè però insomma realizzabili qualora vendesse questi Bitcoin. Sentire l'intervista di Michael Saylor appunto a Bloomberg Television in cui commenta l'arrivo dell'ETF, in cui commenta la vicenda di Bankman-Fried. Ah sì, vi ricordate? Avete guardato la settimana scorsa il documentario su Bloomberg? Insomma sì, Bankman-Fried è stato condannato, considerato colpevole per tutti i 7 capi di accusa, vedremo che sentenza avrà. Fatto sta che al di là della contentezza del sottoscritto di Michael Saylor e magari di tanti di voi che ci seguono, questo nuovo bull run, questa nuova corsa al rialzo del Bitcoin fa sognare proprio un nuovo all time high. E sì, perché vabbè ragazzi, qui nessuno crede che la storia sia ciclica o che si ripeta, però è proprio vero che Bitcoin ha avuto un all time high nel 2013, un all time high nel 2017, un all time high nel 2021, insomma uno ogni 4 anni, un anno dopo dell'anno dell'halving, quindi il prossimo all time high dovrebbe essere 2025, ma chissà mai che questa congiuntura dell'ETF da una parte, dell'approvazione della regolamentazione europea MiCA dall'altra, del quadro fiscale che si sta chiarendo un po' dappertutto, compreso in Italia, dell'halving non porti a un all time high un anno prima, già nel 2024. Insomma, vediamo se Babbo Natale ci porta questo regalo. Nel frattempo il mercato, che vede una liquidità crescere, vede anche una liquidità che cresce sulle piazze più affidabili. E per esempio avevamo già raccontato la settimana scorsa, ma lo ribadiamo oggi, il fatto che mercato dei futures al Chicago Mercantile Exchange sostanzialmente è maggioritario e dominante e quindi più forte anche del mercato su Binance. Insomma, i player istituzionali aumentano i volumi e tradano sulle venue ritenute affidabili. Il Wall Street Journal, il povero Financial Times, che come sapete ha una posizione sempre critica nei confronti di Bitcoin, si trova a disagio con questa crescita e quindi deve scavare un po' nel sottobosco e andare a lamentarsi questa settimana del fatto che ci siano gli ATM Bitcoin, cioè queste macchinette in cui potete mettere del contante e ricavare dei Bitcoin. È ovviamente un fenomeno folcloristico, ma che sta riprendendo piede in Inghilterra e in America, e loro lo criticano arrivando sempre secondi sull'onda appunto di questo articolo della CNBC che racconta proprio del perché gli ATM Bitcoin stanno spopolando negli Stati Uniti. Non è che c'è qualcuno che lo spiega, basta intuirlo evidentemente, perché la gente li usa, vuole comprare Bitcoin. In questo entusiasmo per un 2024 che promette di essere incandescente, qualcuno sta scaldando i motori e immagina una IPO, un'offerta pubblica di quotazione di acquisto per il 2024. In questo caso si tratta proprio di Circle. Sì, l'anno prossimo vedrete, sarà un anno in cui tanti si quoteranno. Nel frattempo sul mercato delle borse si segnala questa settimana che anche Kraken vuole costruire una blockchain layer 2, un po' come appunto ha fatto Coinbase con la sua Base e come vi raccontavo un istante fa hanno con successo Polygon, Arbitrum, eccetera. Il resto, la stampa si è concentrata, e vi segnaliamo un editoriale su Bloomberg in tal senso e un editoriale sul Financial Times, sulla significatività della caduta di Sam Bankman-Fried. Significatività della caduta è che il mercato se ne frega e sta pompando, sta andando verso l'alto, anzi aveva già risentito del crollo nel momento in cui è venuta giù FTX, eccetera, adesso di nuovo la certezza del diritto e la consapevolezza che i furbacchioni anche nel mondo cripto vanno in carcere dà fiducia a tutti. La Security Exchange Commission, che insomma è in prima linea, nel cercare di portare appunto il diritto nel mondo cripto, si trova in difficoltà. Sentite un po' perché. Perché quando tenta di assumere un esperto, nella sua normativa questi esperti per andare a lavorare in ambito cripto con la Security Exchange Commission devono vendere le loro cripto, e pare che nessuno sia disponibile a farlo. Cioè gli esperti vogliono tutti fare HODL, tutti gli esperti, tutti quelli che capiscono qualcosa di cripto fanno HODL, almeno di Bitcoin. Figuriamoci se ce ne liberiamo per andare a lavorare con un regolatore. Tra l'altro, storiello interessante, stessa situazione anche in una prestigiosissima banca italiana, che per assumere dei technologist capaci adesso faceva fatica perché hanno le cripto. Poi vabbè, qui in Italia si risolve tutta l'italiana, insomma le cripto passano alla moglie, quindi il marito dichiara di non averle, vabbè, ma non fatemi raccontare di più. Fatto sta che il resto, cioè tutti quei ciarlatani, più o meno ciarla e molto tani, che affollano questo mondo, come Emin Gunsirer con i suoi Avalabs, deve lasciare metà del suo staff a casa, ma lo stesso deve fare OpenSea, che vendeva NFT, perché le bolle scoppiano, e anche gli come dire, operatori poco affidabili come Poloniex questa settimana si fanno bucare per 100 milioni di dollari. Insomma, signori, la morale è sempre quella: non credete alle farlocchierie di chi vi lancia le nuove mode, che una volta si chiamavano blockchain, poi si chiamavano ICO, poi si chiamavano CryptoKitties, poi si chiamavano NFT, adesso si chiamano DeFi. L'unica cosa che c'è e resiste è Bitcoin. Ethereum è riuscito a affermare se stesso, questo dobbiamo riconoscerlo, certo con una piattaforma tecnologica molto complessa, ma insomma, al di là di Bitcoin, Ether, che ricordiamolo, cubano il 90% dei volumi scambiati, stablecoin esclusi, il resto è roba poco interessante. E allora, vediamo un attimo. Giuseppe De Bellis dice 14 miliardi non sono molti per Bitcoin, che capitalizza più di 500 miliardi. Eh no, caro Giuseppe, un conto è capitalizzare, cioè fare la moltiplicazione prezzo di mercato per Bitcoin in circolazione. È un conto che invece arrivino 14 miliardi che vogliono acquistare. 14 miliardi sono tanti e muovono il mercato moltissimo, a meno che di quei 500 miliardi non ce ne siano altrettanti 14 che vogliono vendere. Quindi, insomma, De Bellis chiede sempre se non è troppo pompato il discorso ETF spot. Alla fine comprare e tenere Bitcoin è semplicissimo, non serve l'aiuto della banca. De Bellis, mi dispiace, oggi siamo in disaccordo, come mai? Di solito andiamo sempre d'accordo. No, perché caro De Bellis, io e lei sappiamo come fare, ma la maggioranza della gente non sa come fare, sente rumore, pensa che il mondo cripto sia pieno di truffatori e ciarlatani, e non ci va molto lontano, dal vero, e quindi non si fida, vuole una modalità semplice e affidabile e sostanzialmente l'ETF gli promette proprio quello. E quindi nella conversazione tra me e lei, Bitcoin tra ETF e halving si potrà decorrelare definitivamente da altre asset class? Ma allora lasciatemelo dire, Bitcoin è decorrelato. Se c'è lì fuori il mio amico Mario, che so che si arrabbia, caro Mario, rispetto al pranzo dell'altro giorno, lasciami aggiungere questo: tu mi dicevi che Bitcoin non è decorrelato perché quando è andato giù tutto è andato giù anche Bitcoin. No, Mario, allora tu volevi un Bitcoin che fosse anticorrelato. Bitcoin è decorrelato, lo è stato fino a marzo 2020, quantitativamente in maniera ineccepibile. Da marzo 2020 le correlazioni sono salite molto. C'è stato un periodo in cui il generale risk-off ha fatto vendere ai capitali americani sia azioni o comunque in generale titoli ritenuti rischiosi, e anche Bitcoin. Già adesso vediamo che questa correlazione non c'è più, Il fatto che si siano mossi in una stessa direzione in un periodo del tempo non vuol dire che sono correlati, anche perché o si muovono nella stessa direzione o si muovono in direzione contraria. Se si muove nella stessa direzione è un bene correlato positivamente, se si muove in direzione contraria è un bene correlato negativamente. La decorrelazione è quando si muove in maniera diversa e Bitcoin si muove in maniera diversa. Leonardo Fortunato, se BlackRock accumulerà tanto per i suoi investitori nel lungo termine, potrebbe diventare se stessa una mega balena, potrebbe essere un problema di centralizzazione. Sì, Leonardo, diventerà una bagalena e non capisco bene perché sarebbe un problema di centralizzazione, cioè protocolli decentralizzati possono vedere player che sono centralizzati nella loro logica di servizio, per cui l'ETF sarà un servizio centralizzato usato da tanti su una piattaforma decentralizzato. Simone Gubinelli dice: peccato per l'all time high, comprare Bitcoin diventa più oneroso. E caro Simone, e ci lamentiamo quando scende, e ci lamentiamo quanto sale. Le dico una cosa, secondo me questo non è l'all time high, questo è l'inizio di una grande corsa, quindi a ognuno decida di fare quello che vuole, ma secondo me è interessante questo momento per entrare. Allora, un attimo. Giuseppe De Bellis dice: le commissioni con gli ATM sono spaventose. Sì, infatti lo comprano i più sprovveduti, tipicamente per importi molto piccoli. Signore e signori, un annuncio che vi avevo promesso da mesi: CheckSig non ha più limiti di ingresso, quindi potete entrare, diventare clienti CheckSig anche con piccoli acquisti. Ovviamente il servizio CheckSig costa 10 euro al mese minimo, però se tenete conto che avete accesso alla formazione CheckSig gratuitamente, che è una cosina che facciamo 4 volte l'anno che costa circa 700 euro, tenete conto che vi diamo tantissimi servizi accessori, dal supporto per le vostre dichiarazioni fiscali alla custodia più sicura al mondo, assicurata, auditata da Deloitte, assicurata da Munich Re, AAA, beh, insomma, va bene. Poloniex hackerato sarà vero? Sembra vero. Di Poloniex io non mi sono mai fidato. Non so come faccia la gente a fidarsi, diciamo nomi e cognomi. Gli exchange affidabili sono Coinbase, Kraken, Bitstamp e forse Gemini dei fratelli Winklevoss. Tutto il resto, per carità, vabbè, vediamo. Che vergogna, dice Leonardo Fortunato, la tassazione al 2 per 1000, non, ah sì, giusto, 0,2%, quindi 2 per 1000 per la detenzione. È vero, ma è una notizia di gennaio scorso. Il problema vero è che sono due i problemi: uno, che l'abbia fatto un governo che aveva detto niente patrimoniale, poi va a fare una micro patrimoniale sulle cripto e mi fa un po' arrabbiare; due, che non chiarisce come vada pagato, perché il 2 per 1000 di cosa? Di Bitcoin o di cripto, certo, ma quale cambio di riferimento? Pagassate come? Insomma, va bene, vediamo. BG dice: passare le chiavi alla moglie è un rischio, bisogna avere molta fiducia nella propria consorte. Caro BG, nella vita alla fine bisogna sempre decidere di chi fidarsi e di chi non fidarsi. Ultimamente anche noi ci fidiamo di Bitcoin. Certo, don't trust, verify. Ma chi ha la capacità di verificare tutto, tutto il codice, tutte le assunzioni? Di fatto noi esercitiamo sempre in qualche maniera la fiducia. Simone Gubinelli chiede: l'ETF potrà fare da limitatore alla volatilità del prezzo spot di Bitcoin? No, non nel breve, perché continua il fatto che l'offerta di Bitcoin è fissa e la domanda invece è variabile. Quindi quando la domanda cresce Bitcoin schizza in alto, quando la domanda diminuisce Bitcoin va in basso. Non c'è nulla da fare. LV, è ancora necessario depositare 20.000 euro minimo per poter aprire sul conto CheckSig? No, l'abbiamo appena detto, dal primo di novembre, anche se non l'abbiamo annunciato con grande marketing, lo faremo nelle prossime settimane, il conto CheckSig, i servizi CheckSig sono a disposizione di tutti senza un minimo in custodia. Però, appunto, c'è un minimo costo di 10 euro al mese. Però, signori, 10 euro al mese, tanto per dire, due mesi fa abbiamo regalato a tutti i nostri clienti il biglietto d'ingresso al Milano Fintech Summit, solo quello costava 360 euro. Leonardo Fortunato ci dice: ottima notizia, non so se si riferisca all'approvazione dell'ETF, a CheckSig che non ha più un limite a 20.000 euro, a Ethereum che ha iniziato a rampare anche lui, ma insomma, comunque questa è una buona settimana, siamo tutto sommato tutti contenti, tutti lieti, e evidentemente io non posso fare altro che augurare a tutti un buon weekend e soprattutto un buon Bitcoin.